il Signore tuo Dio, e a Lui solo rendi il culto. Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui, perché c'è scritto, egli ordinerà ai suoi angeli che ti proteggano, ed essi ti porteranno sulle mani, perché tu non inciampi con il piede in una pietra. E Gesù gli rispose, è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino a un momento determinato, o altre volte inopportuno, o altre occasioni. Mi ricordo una delle mie prime gite, non era qua ovviamente, era un po' più basso il ponte, ero giovane, diciamo, meno di 18 anni, comunque siamo partiti con un gruppetto della chiesa, presto la mattina, tutti quanti pronti con i nostri zaini, i zainetti, con tanto entusiasmo, siamo partiti. Siamo arrivati ai piedi, abbiamo cominciato a camminare. È stata una bella scarpinata, a un certo punto, dopo un paio d'ore, qualcuno ebbe un'ottima idea. Dice, fermiamoci a fare merenda. Perfetto. Allora, tutti i giorni, mettiamo giù i nostri sacchi, dice, ok, i panini dove sono? Siamo rimasti giù in macchina. Ovviamente, l'unica cosa che c'era rimasta, qualcuno aveva portato, ovviamente un barattolo di funghi, che io ho di funghi, c'era soltanto questo barattolo di funghi, sott'olio, dicono, come ti viene in mente andare in montagna con i funghetti? Va bene, e avete mangiato soltanto quello, per dire, un pochettino così. Poi la fame non vi dico, quindi dice che faccio tanto in maniera, no, continuiamo, andiamo avanti, e così. A volte qualcuno pensa che, a volte questa cosa può essere simpatica, fa sorridere a voi, a me un po' di meno. Il fatto è che oggi noi pensiamo che la vita cristiana sia fatta da tante vicissitudini, da tante difficoltà. Io penso, credo che da non chiesa abbiamo tante persone con delle difficoltà fisiche, penso pure qua, abbiamo una ragazza di 22 anni che ha aspettato il trapianto dei polmoni, abbiamo una signora anziana malata con il diabete che sta aspettando la morte. E abbiamo persone che sono vedove, persone che hanno difficoltà finanziarie, ma tanti problemi. Eppure parli con queste persone e ti rendi conto, magari non hanno forse un sorriso grandissimo, ma ti rendi conto della pace, della gioia che hanno nel loro cuore. E come il loro rapporto con il Signore è profondo, è vero, e comunque, anche se è provato, viene fuori in modo particolare. Oggi a noi sembra che la vita cristiana è semplicemente una continua lotta, una continua difficoltà, un dover continuare, per così dire, per me, mangiare funghi che non voglio mai, eppure, e Dio ci mette davanti e dobbiamo fare così. Ma la Bibbia anche ci insegna che altri invece pensano che magari il Signore invece è talmente bravo e buono che ci conduce solo lungo, cioè il Salmo 23, lungo le acque quete. Ed è fra queste due problematiche c'è in mezzo una verità particolare. Oggi vedremo che non è sempre così, non è sempre nero e non è sempre tutto quanto bianco, per così dire, ma il Signore nella nostra vita ci fa. Noi vediamo qua che dice la Bibbia che fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni. Bene, questo qua, e Gesù rimase 40 giorni nel deserto. Io sono nato in Egitto, sono stato diverse volte nel deserto. L'ultima volta volevo anche quasi lasciare i miei figli andare via, quasi quasi, ne approfitto. Lo scendo poi dalla macchina e scappo, no, sono tornato indietro comunque. Stare nel deserto non è proprio, è bello, simpatico per 5 minuti, ma vi assicuro che già alle 8 di mattina si suda, perché già sono quasi 30-35 gradi, e più avanti nell'ora calda comincia a fare veramente caldo. E quindi il deserto, 40 giorni nel deserto senza mangiare, senza bere, non è facile, non è una cosa scontata. In effetti, e alla fine di questi 40 giorni dice che la parola, giustamente dice la Bibbia che il Signore ebbe fame, e a quel punto il diavolo si avvicina a Gesù, e a quel punto sta così. Questa parola ci fa anche pensare un pochettino che, poiché condotto dallo Spirito Santo, Gesù ne uscì più che vincitore. Il deserto non era bello di per sé, ma se è il Signore che ci guida in una certa situazione, noi dobbiamo stare tranquilli in questo senso, sapere che lì il Signore è con noi. lì c'è, appunto, ci darà questa forza. Vedete, nel concetto del regno di Dio, noi siamo chiamati a combattere, a rimanere fermi, saldi. Questo alla fine forse sarà il principio che voglio comunicare in modo particolare. Nonostante le nostre prove e difficoltà, noi dobbiamo rimanere saldi, fermi nella fede. E questo è appunto quello che ci chiama a essere. Ma vediamo in cosa e come l'esperienza di Gesù è anche simile alla nostra. Infatti qua dice che la tentazione è una realtà da affrontare. Ma prima di tutto dobbiamo anche considerare brevemente magari anche l'umanità di Gesù. Paolo dichiara in 1 Timoteo 2,5 che vi è un solo Dio e anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo. Il fatto è parte che qua Paolo sottolinea questo fatto perché sulla croce non poteva morire Dio, perché Dio non può essere ucciso. Dio è onnipotente, è onnipresente, è immortale. E Gesù per questo si è incarnato, si è fatto uomo, che se no non poteva morire, non potevamo oggi, possiamo così dire, anche celebrare la Santa Cena. Non sarebbe stata una morte vera. Gesù invece si è veramente incarnato e come vero uomo è morto per noi. Ha dato il suo sangue per tutti noi. Quindi molti magari pensano che per Gesù affrontare la tentazione era uno scherzo, una barzelletta in qualche modo, tanto lui è Dio, fa quello che gli pare, che cosa gli importa. Ma nella sua umanità invece Gesù ha dovuto affrontare le prove esattamente come le affrontiamo noi, con la stessa intensità, con la stessa forza. Infatti la vita di Gesù sulla terra non era una farsa, fu una vita vera, una vita reale, con tutti quanti i suoi limiti, le sue gioie, le sue difficoltà. Sono tutte quante quelle cose che noi possiamo capire e anche pensare. Ma anche è vero, diciamo, che l'angoscia di Gesù anche fu reale. Lo provò fatto quando stava nel Getsemani, che Gesù dice che era angosciato. Dice, mentre pregava, dice che scendevano gocce come sangue, come sangue. E in questa sua umanità anche la fame di Gesù era vera. Nel deserto ebbe fame ed ebbe sete, perché era vero uomo. Quindi quando a un certo punto arriva il diavolo e dice fate queste pietre pane, non era proprio scontato, Gesù aveva fame, veramente, e stava lì. E quindi possiamo un po' anche come la fame, anche così anche la sete erano reali nel deserto, come fu anche la tentazione e le sue conseguenze. Per questo Gesù dice la Bibbia che è qualificato per aiutarci. Lo Spirito Santo lo rese in grado di essere il nostro sommo sacerdote, il nostro profeta e il nostro re. Nel passaggio attuale, in qualità di, qua dice la Bibbia, in questo passo abbiamo detto in Luca 4, come sommo sacerdote Gesù soffre essendo tentato. E anche in Ebrei 2 ci ricorda Gesù è stato tentato ma senza peccare, questa è molto importante. No? Come profeta Gesù cita la parola di Dio con autorità e come re fa battaglia al capo dell'esercito del nemico. Un po' come la storia che abbiamo in Davide e Golia, che spesso noi raccontiamo ai bambini nella scuola domenicale, ma questa è una storia per noi oggi, perché noi stiamo affrontando. Perché alla fine, come Davide fu contro Golia, tanto noi ci troviamo da soli contro un nemico, un gigante, e dobbiamo affrontare noi. E questo qua, ma nel stesso tempo anche è bello pensare, c'è un'altra analogia interessante, che come in quella battaglia Davide anche rappresentava il popolo di Israele, così come Golia rappresentava i Filistei, così Gesù rappresentava noi, l'umanità. La vittoria di uno significava la vittoria di tutto il popolo, e così la sconfitta significava la sconfitta di tutto il popolo. Gesù, come Davide, affrontò il nemico e vinse. E con lui hanno vinto tutti coloro che si affidano per mezzo della fede in Cristo Gesù. Questa è la vittoria che abbiamo. Ecco dove c'è questa battaglia, che non è semplicemente Gesù contro Satana. Dietro Gesù c'è tutto un mondo, noi. E nel stesso tempo, dietro Satana c'è tutto un mondo, siamo sempre noi. Quindi il nostro destino, in qualche modo, dipendeva dalla vittoria di uno o dell'altro. Ecco perché quest'anno noi ci affidiamo a Cristo la nostra vittoria, non mai con le nostre forze, perché noi non siamo in grado di resistere. Abbiamo mandato il nostro campione a combattere per noi, così dire, e lui ha vinto. ha riportato questa grande vittoria. E la conclusione la possiamo leggere in Ebrei 4, 15 e 16, dove dice: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque, questo è l'invito, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Io conosco, non so, le difficoltà, le prove che ognuno di noi sta passando, però posso dirti, posso ricordarci che questa è la nostra realtà, che io posso accostarmi con piena fiducia, con piena fiducia. A volte le cose più banali, che può essere adesso il macellaio, un meccanico, qualcosa, chiediamo, ma conosci uno di fiducia, un meccanico che sappia fare, che ti sappia riparare la macchina bene, con pochi soldi? Chiediamo consiglio per queste cose, dimenticando che c'è una cosa molto più importante, la nostra anima. E quanto è importante dare il giusto consiglio, anziché affidarti a te stesso, affidati al Signore. E lui ti darà questa forza, lui ti darà questa, perché lui ha già vinto, lui ha già sconfitto Satana in questo. Questa è la realtà, questo Gesù è qualificato per aiutarci. Questa realtà ci aiuta in effetti proprio nelle nostre tentazioni. Nel Salmo 46, versetto 1 dice che Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nella distretta. Siamo mai trovati noi in particolari situazioni in cui ci siamo resi conto di essere vulnerabili, di essere in qualche modo sotto attacco e non sappiamo mai che cosa fare. Anzi, spesse volte ci siamo arresi anche prima di combattere. Perché a volte pensiamo che non so se vale la pena, non so mai se ce la farò in qualche modo. Perché siamo coscienti che magari la forza dell'avversario o della circostanza in questione sono troppo forti, superiori a noi per quanto per poterla affrontare. Le tentazioni sono una realtà da affrontare ogni giorno, ma in Cristo possiamo essere più che vincitori. Quindi la domanda è anche questa: cosa scegliamo noi di fare? Cosa scegliamo? Di deporre le armi o di combattere? Decidiamo di affrontare con la grazia di Dio le tentazioni, oppure diciamo, siamo fatti così. Nessuno è perfetto. Quante volte questo pensiero, questa frase viene detta, un po' per scusarci, ma anche un po', è un modo per gentile, per arrendersi, per dire, ma perché devo fare? Già so che perderò. Cosa non viene? Dal punto di vista calcistico, non so quante cose sono, i viaggi del Fieri, è stato, si può dire, un'impresa, no? Il Parma, l'ultima in classifica, ha vinto la Juventus, la prima in classifica, no? Sembra assurdo, ecco, Davide e Golia, si può dire in qualche modo, no? Da un punto di vista calcistico. Eppure magari se siete in campo, magari io mi aspettavo che la Juventus avrebbe vinto, stravinto. E forse anche loro, ma sono scesi con una mentalità, noi scendiamo per giocare, io scendo per fare la mia partita, io scendo per fare un gol. Questa volta è quello che manca, noi come credenti. Noi scendiamo, usciamo da nostra casa, già con quell'idea che in qualche modo il mondo è più forte di noi, che in qualche modo Satana è più forte di noi, che comunque ci faranno sempre un gol. E non è detto, non è così, non deve essere così. Perché io ho, e noi abbiamo dalla nostra parte il Signore l'Onnipotente. Lui che ci può guidare, ci dà forza. Nel momento che io dico, Signore guidami, aiutami, sostienimi, il Signore lo farà con la sua potenza. Quindi innanzitutto io devo decidere a chi seguire, chi deve essere quello che mi guida, se è il Signore o un'altra cosa. Se devo decidere se devo deporre le armi, arrendermi o combattere con quello che Lui mi dà. Vediamo anche che Gesù affrontò le tentazioni con la parola di Dio, perché la parola di Dio è il fondamento della verità. In ogni negozio se si va, anche al bar, come sono quelle macchinette per vedere se le banconote sono false. Mi sono messo anche non chiesa, che intanto al culto ci mettono forse l'intero false, perché sono per dire. Quindi perché questo? Perché siamo in un mondo ormai che si falsifica tutto quanto. E quindi siamo ormai da qualunque cosa si sa, c'è l'originale e c'è il contraffatto. E quindi siamo lì, continuamente siamo a vedere. Ad esempio, mi hanno detto che, ad esempio, i banchieri, per riconoscere le banconote false, il corso che fanno è di maneggiare unicamente quelle vere. contando quelle vere, tu sai al tatto se sono vere o false. Quando loro le contano, non le contano soltanto per sapere quante sono, le contano per controllarle. Poi se stanno al dubbio, si fermano e guardano. Se no, le contano e le mettono via. Non è che contano ogni moneta, ogni banconota. Questo è il senso un po' della realtà. Noi come possiamo riconoscere come credenti il vero dal falso? Notiamo innanzitutto il metodo della tentazione. Spesso noi non siamo tentati là dove siamo deboli, ma dove siamo forti. Infatti Satana tentò Gesù dove era più forte, perché Gesù aveva veramente il potere di cambiare le pietre in pane. Diceva a me, o a te, non era una tentazione vera questa, no? Perché tanto io non sono capace. Ma no? Quindi non era veramente una cosa che io potevo fare. Quindi in qualche modo il diavolo ha solleticato una capacità di Gesù di fare qualcosa. E poi dire, vedi, e quante volte capita a noi, dice, questo l'ho fatto io. Come sottile l'orgoglio? Così le, non, certo, non devo dire sempre umile, sempre no, dice, oh, come suoni? No, non sono il cinema che suona, no, vabbè, lo so, per dire, no? Anche un complimento a volte noi sempre cerchiamo di rampicarci, gloria a Dio, perché lui ha chiamato la capacità, e cerchiamo di uscire poi da questo pantano, e è ancora peggio. Bisogna anche stare un po' tranquilli in questo. Però quante volte il diavolo prende, fa leva sulle nostre capacità, sul nostro orgoglio, sul nostro volerci sentire in qualche modo coccolati e apprezzati dagli altri. Perché proprio là che il diavolo capisce, dove io so fare le cose, lui mi prende e dice, fallo tu, non dare spazio agli altri. Come lo fa te, non lo fa nessuno. Specialmente i guai, guarda, lo fai mai. No, quindi questo è il senso poi della cosa qua. Quindi il diavolo quindi usa un po' quest'arma, e quindi Satana voleva convincere Gesù ad usare tale potere senza badare in effetti alla sua missione, cioè, e di Cristo e alle conseguenze che questo avrebbe portato. Diciamo che se per un attimo Gesù avesse fallito, cosa sarebbe successo? Non mi sa proprio così. Proprio per evitare queste tali trappole dobbiamo renderci conto che le forze che noi abbiamo sono un dono che Dio ci ha dato e dobbiamo dedicarlo al suo servizio per il bene del prossimo. Il problema nasce anche perché spesso Satana utilizza le scritture. La Bibbia avverte in 2 Corinzi che il diavolo si traveste da angelo di luce. È un abile incursore, una persona abile che si sa mimetizzare con l'ambiente circostante, è anche paziente, dice la Bibbia, sa aspettare, al momento opportuno sa colpire. Satana non cita le scritture erroneamente. Lo sbaglio che lui fa, o che ci porta a fare, è quello di dare una interpretazione sbagliata, un'applicazione sbagliata. Questo è pieno purtroppo oggigiorno di questa realtà. Quante volte sentiamo dire che Dio è amore e nel nome di questo amore si scusano tanti peccati. Quante volte c'è stata anche ormai purtroppo è ben radicata la famosa teologia dell'abbondanza, che Dio è buono, Dio è, e tu dice Dio vuole darti tutto pienamente. Quindi non può stare male, non può essere povero, cioè tutte queste belle cose qua, la gente va e corre a migliaia in queste chiese. Mi piace questo messaggio, messaggio sbagliato. Il versetto è giusto, ma l'applicazione è sbagliata. Oppure l'ecumenismo, dice Gesù in Giovanni 17, che siano tutti uno, è vero, è scritto nella Bibbia. Quindi tutti uno, facciamo un bel calderone. L'applicazione è sbagliata, il versetto è giusto. Quindi Satana sa come prendere i versetti della Bibbia e sa come distorgerli e come fare una sbagliata applicazione nella nostra vita. E troppe volte, purtroppo, anche noi cadiamo in queste trappole. Non siamo a discernere l'applicazione, l'interpretazione dalla realtà che leggiamo. Infatti il Signore è sempre risposto, sta altrettanto scritto, che la Bibbia mai si contraddice. E quindi Gesù, attraverso la Bibbia, risponde a queste provocazioni, a queste tentazioni. Vediamo anche che la parola di Dio è l'unica arma che abbiamo per poterlo combattere. Infatti c'è, pensiamo 119, cito tre versetti, e qua la domanda principale è questa, come renderà il giovane, e dico proprio io vi dico, il credente, la sua via pura? La domanda è qua, la risposta è qua, col badare ad essa, secondo la tua parola. Quindi noi siamo chiamati a vigilare sulla nostra vita, attraverso la parola di Dio. Poi c'è ancora, ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Quanto è importante questa realtà? Significa semplicemente sapere i versetti a memoria, o sapere due o tre brani, o dove sta scritto, cosa c'è in Giovanni 3,16. È bellissimo, certamente, ma non è sufficiente questo. Lo dice, ho riposto nel mio cuore, l'ho fatto mio, io sto vivendo la tua parola ogni giorno. Questo significa, è semplicemente sapere dove sta il versetto che siamo tutti quanti peccatori. È bello saperlo, ma sto vivendo questa realtà. Quando io leggo delle promesse di Dio, quando leggo gli avvertimenti di Dio, sono mie queste realtà, le sto vivendo io quotidianamente o no? E il terzo versetto che dice qua, la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Quante volte mi faccio guidare dal Signore attraverso la sua parola, anziché dal secondo me, io credo che. È bello avere idee proprie, è bello avere cose, proprie convinzioni, per carità. Ma alla fine se io devo misurare le mie convinzioni a quelle della parola di Dio, alla fine è la parola di Dio che ha ragione, non io. E se io ho torto, io chiedo perdono al Signore e magari anche a qualche fratello. Ma questo è il senso, dice qua, la tua parola è una lampada. E quando anche vivo e cammino al di fuori di queste quattro mura, in questo mondo che è così complicato, siamo chiamati ad affrontare prove, tentazioni e difficoltà, anche lì la tua parola è una lampada al mio piede. Perché lì saprò dire, creazione per tutti quanti, viene tutto, ma il problema è la risposta, se non cediamo o no. E se la parola è abbondante in me, saprò anche resistere alla tentazione e dire no, sta scritto. E quindi renderò la mia vita pura, come diceva prima nel versetto 9. E questa è una cosa molto importante per quanto riguarda. Ma la cosa più divertente, secondo me, è che alla fine la vittoria appartiene al Signore. Questa è bellissima questa, perché è vero, noi siamo nel mezzo di una battaglia, siamo nel mezzo delle difficoltà, però la vittoria appartiene al nostro Dio. E questo è, forse è sicuramente è la cosa bella. Infatti qua dice nel versetto 13 che alla fine il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si allontanò. Cioè quando tempo dice, se ne va sconfitto, amareggiato lui, perché ha provato in tutti i modi e alla fine lui se ne va. E quanto è bello vedere a un certo punto nella nostra vita vedere che il diavolo scappa da noi, perché noi ci siamo resi a Dio, è Lui che vince attraverso di noi. Satana pensava arrogantemente di riuscire a deviare il piano di Dio, cominciando in qualche modo Gesù a desistere, a rinunciare al suo piano. Ricordate che Gesù è Dio, l'eterno Dio, fattosi uomo in un mondo veramente brutto, per morire in croce. Sai un po' che bella prospettiva. Eppure il diavolo cerca di desistere questo, dice, ma, cioè, non dice no, dice va una cosa bella, no, dice no, vuole togliere, vuole allontanare da questo compito, morire in croce. Ma Gesù rimane fermo perché sa che è l'unico modo per noi per essere salvati. E il suo amore per noi lo costringe, lo porta a rimanere fermo nel suo posto, nella sua scelta. Dire io rimango fermo nel piano del Padre. E questo viene anche se importante nella nostra vita, capire perché siamo credenti, perché noi abbiamo dato la nostra vita a Cristo. Per stare qui insieme la domenica, certamente è bello anche questo, fare la Santa Cena, certamente è importante, ma non è solo questo, ma Dio ci ha lasciati affinché siamo testimoni a un mondo perduto. Dobbiamo passare una o due ore in chiesa e il resto fuori, a testimoniare, ad evangelizzare, a ricordare alle persone che Cristo è l'unica salvezza e senza di Lui la gente è perduta. Questo è il nostro compito. Andate e fate discepoli. Noi dobbiamo ricordare questo. Un'altra volta in questi ultimi anni, non qua, in generale tutto quanto il mondo, ci siamo chiusi troppo nelle nostre chiese. Prima, anni 70-80, stava sempre fuori. Adesso siamo tutti dentro. Cioè non c'è mai una via di mezzo, in qualche modo, no? E ogni cosa facciamo, io alle piccolette, ma comunque facciamo le tende qua a Dragona, sul viale dei Romagnoli, facciamo le campagne ad Ostia, andiamo sulle spiagge, per le piazze, andiamo ad Acilia. Si faceva sempre, tutto il tempo. Una volta ormai abbiamo contato non so quante migliaia di ore in un anno si faceva di evangelizzazione. E oggi siamo chiusi dentro, a fare gli studi, a fare lì, a guardare, a fare il teologico, così dire, no? È bello da un lato, è importante, senza dimenticare che il compito di Gesù è stato quello di uscire e di fare, cioè, dobbiamo tornare, dobbiamo essere anche noi nel deserto, in mezzo alle prove, difficoltà, però stare fermi e pronti a testimoniare che Cristo è quello che può salvare, Cristo può darci la vittoria. Questo è il nostro compito oggi. Il nostro compito non è come Davide quando stava sul balcone mentre altri c'era la battaglia fuori, lui stava lì e lì ha peccato. Il nostro compito è stare nel campo di battaglia, combattere. Quindi oggi è il nostro compito, non essere chiusi dentro, che alla fine qui dentro commettiamo peccati, se non è vero, perché pensiamo ai nostri difetti, le nostre difficoltà, i nostri problemi, ma tu mi hai detto, tu mi hai fatto, il tuo vestito, i tuoi capelli, i tuoi occhiali, e così via, no? E la gente fuori muore. La gente fuori muore. E noi in qualche modo siamo responsabili anche di questo, che Dio ha chiamato noi, la Chiesa, a testimoniare. E questo è il nostro compito. E qua, alla fine, dobbiamo ricordarci che la vittoria appartiene al Signore. Non è importante se il deserto fa caldo, sono le prove, le difficoltà, ma noi siamo chiamati a stare fuori e a vincere con Cristo. Infatti la Bibbia afferma che il diavolo è già scritto, la prossima volta che vengo cambierò le scritte, farò un po' più scure qua, perché se la nostra è un po' più scura, quindi siamo meglio, qui invece c'è troppa luce. E quindi un pochettino questo, ma a parte questo, ma il diavolo, lo dico, è già sconfitto. E il, non so se ho scritto il versetto anche, sì, e questo qua in Luca 10, ad esempio, è quando Gesù manda i 70 a predicare l'Evangelo, li manda due a due e alla fine tornando pieni di gioia e dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ho già visto questo, già vedevo questa cosa, Signore. È bello questo, perché dove che hanno visto? Perché evangelizzando, uscendo, hanno vissuto, hanno sperimentato la vittoria di Cristo. Un'altra cosa dice la Bibbia, che oltre ad essere sconfitto il diavolo anche sarà legato. In Apocalisse 2, sì, dice qua: egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non si successe più le nazioni, finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Il Signore ha già preparato la sua corda, la sua catena per lui, è già pronta. Io non devo temere un avversario che è già sconfitto, è stato già destinato alla sconfitta. Io non devo avere paura di affrontare qualcuno che già so che io vincerò. Certo, devo avere questo senso di timore, nel senso di non pensare di essere chissà chi. Non vado con le mie forze, sempre ripeto, andiamo con le forze del Signore. E la Bibbia ci ricorda anche che il diavolo verrà giudicato. Il versetto dice qua che il diavolo che le aveva sedotte, dopo 1000 anni, fu gettato nello stagno di fuoco e i zolfi, dove sono anche la bestia e il falso profeta, saranno tormentate giorno e notte nei secoli dei secoli. La domanda è: chi sceglie di seguire? Davide e Golia stanno là in mezzo al campo, qualcuno faceva il tifo per uno e per l'altro. Chissà, io penso, se qualcuno dei filistei avrà fatto il tifo per Davide. Ma soprattutto chissà se qualcuno degli ebrei avrà pensato: qui Golia lo fa a pezzi. A volte è questo. A volte noi come credenti scegliamo a volte le vie di questo mondo, scegliamo i metodi di questo mondo, scegliamo i principi di questo mondo, dimenticando che Dio ha pensieri diversi, ha strade diverse da quello che pensiamo facciamo noi. Quindi la domanda è: se a volte noi, tu oggi stai vivendo una sconfitta, forse perché hai fatto una scelta sbagliata, hai puntato sul campione sbagliato, quello che apparentemente era più debole, era più forte secondo te, invece in realtà è il più debole, perché quello più forte è Cristo Gesù. Quello che apparentemente è l'agnello, invece è il leone, il diavolo è vestito come un leone, e quindi certamente non c'è speranza l'agnello contro il leone, eppure è l'agnello che vince. Chi sceglie di seguire? A chi scegli di dare appunto la tua vita? A chi vuoi ubbidire in questa vita? Chi vogliamo seguire? Questo è importante, questa domanda. Al re del regno eterno, che non avrà mai fine, a Gesù Cristo? Oppure vogliamo scendere a compromessi? Vogliamo trovare magari un accordo con un nemico che è stato già sconfitto, è stato già condannato. Non facciamoci ingannare da questo, rimaniamo fermi, saldi nella nostra fede, rimaniamo fermi nella parola di Dio. Non facciamoci distrarre da quello che sono le cose di questo mondo. Un momento magari difficile, come quello di Israele all'inizio con la fame e con la sete, dove trovi una soluzione facile, che ci vuole per lui, per me, fare del pane da delle pietre? Sai quante pietre ci stavano lì? Centinaia. Cosa ci voleva? Cosa ci voleva? Una volta fare un compromesso e dire, ma sì, alla fine vogliamoci tutti bene, ma il Signore ci deve essere fedele alla sua parola. E c'è un costo, c'è un prezzo, ma alla fine la vittoria sarà per coloro che si sono affidati appunto a lui. Un attimo che nel capo a pregare insieme. Signore, vogliamo di cuore ancora ringraziarti innanzitutto per la tua grazia, Signore, perché il fatto che tu ci hai cercato, ma non soltanto ci hai cercato, ma ci hai anche dato la vittoria, Signore. Padre, aiutaci nel capire e nel comprendere che in te siamo più che vincitori, Signore. Che in te possiamo, dobbiamo, Signore, fare un patto con te e soltanto con te. Signore, e questa mattina vorrei invitarvi, chiedere forse se qualcuno magari per qualche motivo si è allontanato, si è raffreddato o ha fatto un'altra scelta. Questa mattina può dire, Signore, ti chiedo perdono, voglio tornare a te, voglio tornare a credere in te, voglio tornare a vivere per te. Voglio mettere la tua parola nel mio cuore affinché dovunque io vada possa iniziare il tuo nome. Prega, chiedi al Signore questa mattina nel tuo cuore, semplicemente. Signore, perdonami, Signore, cambiami, dammi forse più fede, più forza. Chiedi al Signore a guidarti giorno dopo giorno, dovunque sei, affinché dovunque sei tu possa portare in atto la sua luce. Alla fine vedrai la sua vittoria. Signore, Padre, grazie per tutto quello che tu fai in noi, Signore, grazie per quello che tu compi nella nostra vita. Se vogliamo lodarti, perché sono nel nome tuo santo. Amen. Amen. Ci benedica. Piano piano.
Siamo in piedi, con un canto, il numero 277. Thank you.